chi ha portato i pompieri, chi ha portato il materiale? Noi da Roma fare su e giù a portare tutto il materiale. È l'unico aeroplano che volava in quei periodi, dal 55 fino al 75. Ha salvato tanta di quella gente, ha salvato, specialmente sull'Africa, è stato un continuo.
Generale Addesa, terremoto allora in Sicilia, qualche settimana fa il terremoto in Turchia e Siria, la base aerea di Pisa è stata protagonista per i soccorsi e per gli aiuti umanitari.
Sì, come è previsto, ovviamente, come abbiamo sempre fatto, quando è scattato l'allarme per il terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria, ci siamo subito messi in moto e ovviamente in coordinamento con tutti gli altri dicasteri e le realtà locali, tra cui, come diceva il maresciallo Pasqui, i vigili del fuoco di Pisa, che hanno un'eccezionalità proprio nella ricerca e soccorso su case, diciamo, crollate. Abbiamo portato i primi team umanitari lì e parlando con gli equipaggi che hanno partecipato a queste missioni, potevo vedere nei loro occhi effettivamente anche un pochettino di sollievo per aver fatto parte di una missione che forse poteva dare la speranza di vita a qualcuno in quel momento in cui tutto era stato raso al suolo.
Noi ringraziamo il maresciallo Luigi Pasqui, 105 anni, che ci ha accompagnato in questo viaggio di 100 anni all'interno dell'aeronautica militare. Il 28 marzo la parata aerea sui cieli di Roma. Come ci dobbiamo preparare a questo momento, generale?
La realtà è che sì, la parata aerea il 28 marzo è il nostro compleanno, quindi ci sarà la parata aerea sui cieli di Roma e quindi l'esperienza in Piazza del Popolo e sulla Terrazza del Pincio, ma la cosa importante è che tutte le basi aeree saranno aperte, saranno open day per tutti quanti, per far conoscere quindi a livello locale quello che le forze armate, la difesa e in questo caso l'aeronautica militare fanno sul territorio. Quindi una grandissima festa qui a Roma con il centenario della nostra forza armata, ma l'apertura anche di tutte le basi in tutta Italia per far conoscere per chi non aveva la possibilità di venire qui a Roma.
Don Francesco Capolupo.
Assolutamente, anche un'occasione per conoscere e vedere il 28 marzo quello che effettivamente fa l'aeronautica, il servizio che svolge, e già il fatto di volare crea nelle persone un grande stupore, una grande meraviglia, e tutti gli italiani nei vari reparti che sono in Italia hanno l'occasione di vedere questo stupore e volare con lo sguardo e con l'anima verso il cielo.
Grazie al generale di Brigata Aerea Giuseppe Addesa, comandante della 46esima Brigata Aerea di Pisa. Grazie a Don Francesco Capolupo, cappellano della stessa Brigata Aerea. Abbiamo parlato di 100 anni, di un servizio che l'aeronautica fa al paese, all'Europa e anche a livello internazionale, ma soprattutto di uomini e donne che servono la pace con le stellette, e abbiamo voluto sottolineare l'importanza anche dei valori che la pace comprende anche attraverso un servizio spesso molto molto faticoso e che porta lontano anche dagli affetti e dalle famiglie, ma che serve per portare speranza ad altri uomini. Credo che questo sia il modo migliore per festeggiare questo centenario dell'aeronautica. Grazie, auguri anche da parte della Radio Vaticana di Vatican News all'aeronautica militare. Da Luca Collodi è tutto. Io ringrazio Gustavo Messina per la parte tecnica, con Gianmarco Murroni e Luciana Fantini. Grazie, linea alla regia. Ritmo della Terra di Tony Esposito ci porta all'appuntamento con l'ambiente, con Air Day Italia, e saluto Bruno Orti naturalmente in regia con Gianmarco Murroni, ma in studio saluto Tiziano Tuccillo e Giuliano Giulianini.
Buon pomeriggio.
Saluti. Ciao, ciao Luca.
Da alcuni mesi è in libreria Una Terra per Tutti, un libro sui problemi del pianeta Terra e le possibili soluzioni. Il libro è edito da una delle più autorevoli voci internazionali, il Club di Roma. E allora, Tiziana Tuccillo, che cosa c'è in questo volume?
Sì, allora, è un libro che ha l'ambizione di parlare del futuro del genere umano. Le analisi delle conseguenze del nostro attuale sviluppo riguardano quello che vedremo o che vedranno i nostri figli entro il prossimo secolo, ma non è, diciamo, un vero e proprio catalogo di catastrofi. Ci dice che abbiamo compreso i problemi dello sviluppo e dello sfruttamento delle risorse e che quindi abbiamo tutti i mezzi opportuni per poter correggere la rotta. È un monito. Ci dice che essenzialmente abbiamo due scenari di fronte a noi. Uno è lo scenario troppo poco e troppo tardi, cioè quello di in cui decidiamo di non fare abbastanza e di continuare a comportarci come abbiamo fatto sino ad ora senza preoccuparcene. L'altro è lo scenario balzo da gigante, in cui trasformiamo le nostre società con un grandissimo impegno, un impegno straordinario tra virgolette, che le renda più resilienti alle crisi economiche, sociali e ambientali. Il primo scenario, secondo gli autori, porterà a nuove tensioni sociali già verso la metà di questo secolo. L'aumento del riscaldamento globale, la siccità, le ondate di calore, l'innalzamento degli oceani, le migrazioni, le nuove povertà. Per dare il via al secondo scenario, invece, quello che ci porta, quindi che ci porterebbe alla stabilità, all'equilibrio con la natura, il libro ci indica 5 strade da prendere immediatamente, 5 problemi da affrontare prima di tutti gli altri, per porre fine alla povertà, affrontare le disuguaglianze tra ricchi e poveri, sostenere l'emancipazione femminile, rendere sano il sistema alimentare e passare all'energia pulita.
Giuliano, abbiamo detto che il libro Una terra per tutti è edito dal Club di Roma. Che cos'è il Club di Roma e che cosa rappresenta nel mondo ambientale?
Il Club di Roma è quello che si dice un think tank, cioè un circolo di pensatori. Ora, questi pensatori sono persone di alto livello, quindi scienziati, economisti, dirigenti pubblici, affaristi, anche capi di Stato. Però ha una bella storia alle spalle che risale al 1968. Allora, all'epoca c'era questo fondatore, Aurelio Peccei, che era un manager di Fiat e di Olivetti, ha passato varie aziende italiane, però era uno di quei precursori che vedevano lontano, quindi immaginiamoci il periodo, siamo nel 68, è il decennio del boom, dopoguerra è in pieno, la guerra è passata da tanto tempo, quindi l'Occidente sta crescendo economicamente, si immagina che non ci sia limite a questo. I commerci vanno a gonfie vele, certo c'è la questione dei blocchi politici, però insomma tendenzialmente l'umanità prospera. Però qualcuno, come appunto questo imprenditore e questo Club di Roma, incomincia a vedere dei segni di qualcosa che non va. E che cosa fanno? Chiedono al MIT, al Massachusetts Institute of Technology, quindi la grande istituzione tecnologica americana, di fare uno studio sul futuro. Quindi l'elite scientifica americana si mette con i primi computer, questo è uno dei primi esempi di modello computerizzato, quello che adesso per esempio noi usiamo per tutto, sia per la demografia ma anche per la meteorologia, e tirano fuori questo modello che si chiama World 3, cioè Mondo 3. Mettono dentro, la faccio breve, non è così semplice, mettono dentro la popolazione, la crescita della popolazione, la produzione di cibo, la produzione industriale, l'inquinamento, le risorse naturali che ci sono in quel momento, e tirano fuori un rapporto. Questo rapporto esce nel 72 e fa un... Se lo vedi è un libro di quelli ingialliti, proprio un rapporto tecnico, però fa un rumore pazzesco, anche viene venduto anche in libreria e la gente lo compra, più di 3 milioni di persone nel mondo in varie lingue lo comprano. Perché cosa dice? Innanzitutto il titolo, i limiti della crescita. Dirlo nel 68 era quasi era contro tutto quello che si vedeva in quel momento. E diceva quello che poi abbiamo visto, che continuando a sfruttare le risorse a quel ritmo, alla metà, anzi nel primo quarto del nuovo secolo, cioè dove siamo noi ora, entro il 2030, avremo cominciato a vedere i segni di quello che non dovevamo fare, quindi la diminuzione di risorse come il petrolio, l'esplosione della demografia, della popolazione, e quindi insomma erano dei precursori. Questo è il Club di Roma e questa è l'importanza che ha avuto.
E allora ascoltiamo l'intervista di Gabriele Renzi a Gianfranco Bologna, che è un naturalista, uno scrittore, il presidente onorario della comunità scientifica della WWF Italia e membro italiano del Club di Roma.
Dottor Bologna, 50 anni fa il Club di Roma pubblicava The Limits to Growth, I limiti della crescita, un testo che si è poi rivelato fondamentale nella formazione del concetto stesso di sostenibilità e un testo che si è poi purtroppo rivelato profetico.
Esattamente, si è rivelato profetico proprio perché allora il rapporto in maniera molto chiara faceva vedere che ove non si fossero prese delle decisioni molto precise per cercare di reindirizzare il nostro processo nel modo con cui facevamo economia, nel modo con cui intuivamo il concetto di crescita, sicuramente ci saremmo giunti a una situazione molto critica che avrebbe potuto mettere in condizioni gravi la nostra stessa sopravvivenza. Ma la cosa più importante di questo rapporto fu il concetto di fondo che lo animava, che era impossibile proseguire in una crescita materiale, quantitativa, illimitata, in un mondo dai chiari limiti biogeofisici.
Oggi ci troviamo in quella crisi che quel rapporto prefigurava. Cos'è che dovremmo fare oggi per rimetterci in carreggiata?
Purtroppo abbiamo perso 50 anni, è il caso di dirlo, perché dal punto di vista ambientale la situazione è drammatica. Abbiamo oltre il 75% delle aree terrestri, quelle diciamo delle terre emerse, che sono state profondamente modificate dall'intervento umano, e il 66% delle aree oceaniche che sono state profondamente impattate dall'intervento umano. Questa impronta ecologica si trascina una drammatica impronta sociale in negativo, con una fortissima ingiustizia sociale e una fortissima disuguaglianza. Una terra per tutti è un grande appello all'immediata azione, anche alla coraggiosa azione che dobbiamo mettere in essere per cercare di recuperare il tempo perduto. Ed è inutile che vi dica che la proposta di tutti i componenti che hanno lavorato a questo rapporto al Club di Roma è proprio quello di fare il giant leap, il grande salto. Questo grande salto viene contraddistinto nel rapporto fondamentalmente in quelli che sono cinque grandi cambiamenti che prevedono la questione legata alla povertà, la questione legata alla disuguaglianza, la questione legata al potere di genere, cioè all'empowerment femminile, che è un tema di grandissimo rilievo e di grande importanza per la sostenibilità, alla questione legata al cambiamento del sistema alimentare e a quello legato ovviamente al cambiamento del sistema energetico.
Ad esempio, sul cambiamento del sistema alimentare, che cos'è che sarebbe opportuno fare?
La scienza ci dice che l'intera ricchezza della vita sul nostro pianeta oggi è distinta per la massa vivente addirittura di un 60% che è costituito soltanto da tutti quegli animali che noi utilizziamo, quindi bovini, caprini, suini, equini, eccetera, che fanno parte dell'azione umana. Il 36% siamo noi esseri umani e ovviamente abbiamo solo un 4% di animali selvatici, di quelli che vanno, che vi posso dire, dalla grandezza della balenottera comune, che raggiunge 32 metri, fino ai toporagni. Quindi noi stiamo modificando l'evoluzione sulla Terra, non solo, ma mettiamo a disposizione di noi stessi una grande modificazione della vita, per cui abbiamo proprio ribaltato la dimensione dei mammiferi che esisteva nel passato. Vi aggiungo, che faccio un esempio per capire quanto sia importante il cambiamento delle diete per quanto riguarda la svolta alimentare, noi oggi, facendo semplicemente un calcolo sull'impronta idrica, cioè quanto acqua si consuma per la produzione di un chilo di carne di manzo, noi abbiamo la bellezza di 15.400 litri. Se li paragoniamo al grano, per fare un chilo di grano noi abbiamo bisogno di 1.830 litri di acqua. Poi ci sono le impronte di carbonio, eccetera. Quindi abbiamo bisogno di ricalibrare tutto il sistema alimentare. Ricordo anche che ci sono ancora oggi oltre 800 milioni di persone che sono in condizioni di scarsità alimentare, non riescono ad avere una dieta alimentare che gli consente di poter vivere dignitosamente, e c'è una situazione che non è più tollerabile, dobbiamo cambiarla e modificarla.
Un altro tema centrale è quello del contrasto alle grandi disuguaglianze economiche che ci sono sul pianeta. Da quel punto di vista c'è una proposta che è decisamente dirompente.
Noi abbiamo una ricchezza mondiale che va per oltre i tre quarti, quindi un 76%, al 10% più ricco dell'umanità, e metà della popolazione mondiale ha soltanto il 2%. Non solo, ma addirittura il 10% più ricco della nostra umanità è responsabile del 48% delle emissioni di gas climalteranti. È evidente che così avanti non possiamo andare, ed è evidente che abbiamo bisogno di una distribuzione progressiva del reddito e della ricchezza. E quindi ed è evidente che abbiamo bisogno di mettere in piedi dei citizen fund, quindi dei fondi di cittadini, e dei dividendi di base universale. Questo vuol dire avere un'azione per quanto riguarda le imposte che cominci a intaccare in maniera sana e costruttiva il ruolo dei grandi ricchi sul nostro pianeta, che dovranno inevitabilmente pagare di più rispetto a quello che è il loro impatto economico sul nostro sistema sociale. E abbiamo bisogno di una grande trasformazione economica. Pensate che metà del mondo vive con meno di $4 al giorno. giorno, che vuol dire pro capite $1,500 l'anno, il rapporto al Club di Roma propone di avere almeno $15,000 pro capite anno, e quindi vuol dire $40 al giorno. Per fare questo c'è bisogno di un riequilibrio di tutto il sistema che mette insieme la distribuzione della ricchezza.
In questi 50 anni lei come ha visto cambiare l'attenzione della classe politica nei confronti di queste istanze, e se vede insomma delle prospettive positive per il futuro da questo punto di vista?
Va detto con grande chiarezza che nel 72, quando il Club di Roma pubblicò il suo primo rapporto, noi abbiamo avuto per la prima grande conferenza mondiale delle Nazioni Unite sull'ambiente. Dal 72 oggi ci sono state tantissime altre conferenze mondiali delle Nazioni Unite, e soprattutto sono state istituzionalizzate una serie di convenzioni internazionali come quella sul clima, quella sulla biodiversità, sulla desertificazione. Ebbene, il grande movimento su queste questioni sicuramente c'è stato anche un grande movimento di opinione pubblica, c'è stato senz'altro, e forse la cosa più straordinaria, un grandissimo avanzamento scientifico, e con grande franchezza e grande onestà vi devo dire che in tutti questi anni noi ancora siamo molto, ma molto, ma molto indietro, e molto spesso vediamo e sentiamo soltanto parole e non ci sono azioni concrete dal punto di vista politico. Oggi sicuramente l'Unione Europea sta avendo un ruolo abbastanza significativo a livello planetario, soprattutto con il suo Green Deal, perché in qualche modo sta cercando di far capire a tutti i componenti dell'Unione quanto sia importante cominciare a muoversi, e Earth for All va esattamente in una direzione, oserei dire, di grande accelerazione nella nostra proposta, perché vogliamo fare in modo che si realizzi quel giant leap, quel grande salto, senza il quale francamente la situazione potrebbe drammaticamente compromettersi.
Grazie a Gianfranco Bologna, al microfono di Gabriele Renzi. Ed ora, la risorsa naturale più importante è sicuramente l'acqua. Questo è un tema molto molto importante, Tiziana Tuccillo. Purtroppo però per l'acqua le notizie non sono buone.
No, allora Marco Casini, che è il segretario generale dell'autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, recentemente ha detto che nel nostro paese la siccità meteorologica non è più un fatto emergenziale, ma è un fatto strutturale. Il Po quest'anno è sotto il minimo storico, il Tevere è in costante decrescita, il lago di Bracciano, che dà acqua a Roma, è 14 centimetri più basso dell'anno scorso, e quindi diciamo che veramente è strutturale ormai questa crisi. Il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin recentemente ha dichiarato proprio che potrebbero essere necessari dei razionamenti in alcune zone del paese, e che il governo presenterà proprio un piano idrico nazionale, forse si parla anche di un commissario che avrebbe il compito proprio di gestire l'apertura delle dighe per l'erogazione dell'acqua. Il ministro ha anche detto che la produzione idroelettrica potrebbe essere a rischio se i bacini che alimentano le centrali non si riempiranno nei prossimi 2 o 3 mesi nelle piogge. Quindi diciamo che tra i consigli dati dai tecnici c'è quello di sensibilizzare gli utenti, ovvero noi, a un uso molto più parsimonioso e attento dell'acqua nell'arco di tutto l'anno, efficientare l'uso dell'acqua per esempio nell'agricoltura, scegliendo colture meno bisognose di irrigazione, e migliorando anche il recupero delle acque reflue,
nell'annaffiamento dei giardini, privati,
dei giardini e dei terrazzi.
Molti litri di acqua spesso vengono
assolutamente
sprecati.
Sì, perché magari non sono neanche ben centrati sulla coltura, ma vengono così gettati, e quindi ecco, diciamo che intanto il CNR arriva la stima che 3,5 milioni di italiani vivono esposti al pericolo di siccità.
Io ringrazio Tiziana Tuccillo e Giuliano Giulierini. Abbiamo parlato di questa pubblicazione in libreria, Una terra per tutti, che riguarda l'ambiente, il pianeta e anche le possibili soluzioni per valorizzare l'ambiente. Da Luca Collodi, grazie a Bruno Orti per la parte tecnica, con Gianmarco Murroni la linea alla regia. Thank you.